Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio, porta l'Immacolata in tutti i cuori, no, nel tuo cuore, tu che ascolti, che naturalmente quelli che non ascoltano come fanno a sentire queste cose. Allora, santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Ma rendiamo grazie, dico rendiamo grazie a Dio se possiamo fare del bene, vero? Perché visto che è più facile fare il male che fare il bene, che anche fare il bene costa sacrificio, e allora diciamo che è una grazia poter fare qualcosa di bene e ne facciamo sempre troppo poco. Perché il bene che riceviamo è infinito e lo distribuiamo troppo poco. Sei d'accordo, Anna?
Giusto,
Cioè, riceviamo tutto,
tutto.
la messa, fai la comunione, ricevi tutto Gesù e poi da noi esce, ma
Non lo
uscisse un
so.
grano di riso, di bene, non lo so, ma è proprio poco, no? Sembra quasi che per noi sia dovuto quello che il Signore ci dà, ma non siamo tenuti poi ad imparare da lui che ci dà tutto e dare più che possiamo, insomma, con tutto l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, vero? Bisogna amare Dio e il prossimo come noi stessi. Vabbè, noi intanto iniziamo con un atto di riparazione, come al solito, per cui chiediamo a tutti quelli che lo possono, vero, se possono inginocchiarsi, vero, e volgere lo sguardo verso la nostra parrocchia, dove c'è Gesù nel Getsemani, lo diciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro,
Adoro.
spero e
Sì,
ti amo.
Cristiana.
E ti domando perdono per tutti quelli che non
Per tutti
credono,
non
non
credono,
adorano,
non
non
adorano,
sperano e
non
non ti
sperano e
amano.
non ti amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figlio,
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi adoro
ti adoro profondamente
profondamente e vi offro
e vi
il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità di
divinità
Gesù
di
Cristo, presente
Gesù
nel
Cristo.
tabernacolo della nostra parrocchia e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato
Immacolato di Maria.
di Maria, immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori,
Poveri
perché
peccatori.
questo cuore immacolato si è presentato trafitto da spine, per cui non penso che facciano bene le spine, vero? Fanno male, per cui non è solo immacolato, ma è anche addolorato. Allora, difatti, per esempio, sapete quando c'è in relazione alle bestemmie, c'è una formula che è quella con tanto di imprimato, no? Però, diciamo, benedetto il suo sacratissimo cuore. Allora, noi, cioè, arrivati lì al cuore, parlo del cuore di Gesù, vero? Benedetto il Santissimo Nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto San Giuseppe, ma praticamente qui manca un cuore però, benedetto il cuore immacolato e addolorato di Maria. Io lo dico per conto mio perché diciamo non posso dirlo per non sballare quelli che lo stanno citando secondo la formula, però dico benedetto il suo Santissimo Nome. E va bene. Allora, ma mentre diciamo che è benedetto il cuore sacratissimo di Gesù, non diciamo che è benedetto il cuore immacolato di Maria. Per cui questo è un buco vuoto, voglio dire, è uno spazio che va riempito. E allora, proviamo a dirlo, no? In riparazione alle bestemmie, Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo,
Gesù,
benedetto il nome di
nome.
Gesù, vedi, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, ma manca però il cuore, manca il cuore, manca il cuore. E allora dobbiamo metterlo, perché vogliamo che trionfi il cuore e addirittura lo mettiamo da una parte, ma tu capisci. Vabbè, e cosa ci vuoi fare? Siamo troppo impegnati, perché ho sentito dire che questa sera inizia Sanremo. Allora ho detto, intanto Sanremo, se potesse tornare sulla terra, dice, sentite, o cambiate il nome alla città dove voi fate il festival, perché io non c'entro proprio niente con il vostro festival, che è contrario alla mia santità, perché voi ne dite e ne fate tutti i colori, vi vestite e vi svestite come volete, dice, e poi dice, andiamo a Sanremo, ma Sanremo è un santo, non è mica, non sono mica dei pagliacci, non sono mica degli strilla parole, no?
Sì, allora,
praticamente, cioè, dunque, Sanremo non c'entra proprio niente, dovremmo dire, Sanremo, noi ti preghiamo, vero, di remare, ecco, remo, remare, ecco, nella barca di Gesù, ecco, per stare con Lui, ecco, allora noi questo dobbiamo chiedere. E poi mi è arrivato un messaggio, mi ha detto, dite a tutti quanti che questa sera non guardino, che calino gli audience, perché audience, c'è anche l'odio di mezzo, perché ci pensa un po', quanto tempo si perde, no? Allora questa gente, quelli là, no, pigliano una barca dei soldi, noi vengono a chiedere l'elemosina a noi per i terremotati, no? Ma perché no? Non danno un po' dei loro soldi, che non sono terremotati, ma terremotano il nostro tempo, che invece che usarlo per salvarci l'anima, lo usiamo per tutto meno che per l'anima. Ma non c'è mica niente di male, sta attento. Se non c'è niente di bene, vuol dire che c'è del male, perché se una cosa, cioè, non c'è niente di male, cosa significa questo? Che non c'è niente di male, perché se tu fai un peccato di omissione non hai fatto niente di male, sì, ma è un peccato di omissione perché non hai fatto niente di bene. Poi bisognerebbe pregare per i cantanti, per i presentatori, per tutti quella gente là. Vabbè, lasciamo questa parentesi che mi fa venire da piangere al pensiero che c'è gente che patisce terribilmente, noi stiamo là a guardare sti qua. Vabbè. Ma niente, stamattina, ecco, questo invece è una cosa più interessante, forse più seria, è il pensierino del mattino, no? Allora, o prima o dopo, il pensiero è questo. Dunque, la spiegazione, e credo che sia molto, molto, molto importante, perché è stato di grande istruzione anche a me, soprattutto perché era diretto a me, sottoscritto. E questo lo rivolgo a tutti voi cari ascoltatori, in particolare poi agli scrupolosi e a tutti coloro che poi sono sempre tormentati da pensieri, dice, ma sarò stato perdonato, non sarò stato perdonato, eccetera, eccetera. Allora, sentite un po', e non so perché, esco sempre dalla Maddalena, perché lì spiega una cosa importantissima. Cioè, la Maddalena aveva fatto i peccati, sì, va bene. Il Signore l'aveva liberata. E gli ha detto che molto ti è perdonato perché molto hai amato. Non ha detto tutto, ha detto molto. Lei ha capito bene, sono io, siamo noi che non abbiamo capito bene. Perché praticamente sappiamo che quando noi andiamo a confessarci, è vero che siamo assolti dai peccati, ma non dalla pena, che dobbiamo fare penitenza, vero, o di qua o di là, ma rimane, diciamo, la pena del peccato che hai commesso. Allora la Maddalena l'ha capito bene, perché la Maddalena è la Maddalena penitente. E allora, dopo essere stata perdonata, dopo aver fatto tutto quello che ha fatto, ha vissuto il resto della vita facendo grandi penitenze per mostrare il vero dolore dei peccati commessi. Allora, veniamo a noi per semplificare. Andiamo, padre, ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quest'altro, e vabbè, sai, ti do la soluzione. Ecco, i tuoi peccati, vai in pace. E tu pensi che sia finita lì? No, guarda, ti sbagli. Non è mica finita lì. Cioè, io ti ho perdonato, ma devi pagare il conto però. Per cui devi fare penitenza. La Madonna cos'è venuta a dire a Fatima? Se non smettete di offendere Dio, vero? E pregare, fare penitenza per i peccati che avete fatto, tant'è vero che è scoppiata la prima guerra, ne scoprirà una di peggiore. Noi, che non l'abbiamo capita bene o non ce l'hanno spiegata bene, altro che pentimento, il Signore ci ha fatto fare un purgatorio sulla terra perché la guerra mondiale ha fatto patire un sacco di gente. È servito a qualcosa? Ma diciamo che è stata una penitenza forzata, perché non l'hai fatta dicendo troppo bene stiamo per quel che meritiamo, per cui offriamo queste sofferenze in espiazione dei nostri peccati, invece magari chissà quante bestemmie e cose varie che sono venute fuori, di ribellione, di ingiustizia, e continuiamo memorie e continuiamo dopo 100 anni, dopo 70 anni, a dire le ingiustizie, ma gli ingiusti sono i peccatori che non la smettono di fare i peccati e non fanno penitenze e fanno star male anche quelli che non c'entrano. Allora, dice, sento dire tanti bambini malati di tumore e di tumore, sti qua sono innocenti, e allora è colpa delle polveri sottili, è colpa delle immondizie che sono state sotterrate, è colpa. La colpa è peccare contro Dio e contro il prossimo, quella è la colpa, no? Allora, questi bambini praticamente sono innocenti, Gesù Cristo è l'innocente, per cui il Signore deve andare a pescare tra gli innocenti per pagare le colpe dei peccatori. Ecco, diciamo, se i genitori dicessero, guarda te, sto povero bambino, cosa sta soffrendo, forse anche per i miei peccati, no? Ci scagliamo contro tutti perché noi peccati non ne abbiamo, no? Ci pare di non avere, perlomeno. Allora, come si deve fare? Vado a confessarmi e il padre, diciamo, mi dà la soluzione. Allora, per penitenza fai quello che vuoi, per penitenza di un'Ave Maria, ma perché dire un'Ave Maria è penitenza, ma fammi un piacere. Allora, cosa succede? Devo mortificarmi. Ora, ho peccato con i pensieri, vero? E devo mortificare i pensieri. Ho peccato con gli occhi guardando cose che non devo. Basta. Per cui per me la televisione, gli piaccio un nastro adesivo di quelli da pacchi, no? Di traverso, è vero, faccio una bella croce e dico basta, devo fare penitenza. Ho peccato con tutti gli altri sensi, vero? E allora praticamente devo mortificare la carne. Allora, in questo modo, Cosa significa questa far penitenza? Significa che io sono veramente pentito dei peccati che ho fatto e mi mortifico mostrando che sono veramente pentito di aver fatto i peccati, perché se non faccio penitenza vuol dire che io non sono pentito di aver fatto i peccati, vuol dire che non tengo conto del male che ho fatto. E basta dire ho fatto così, ho capito? Se tu fammi vedere, visto che tu con i tuoi peccati hai fatto del male a me, adesso per mostrare che sei pentito devi far male a te, cioè che poi ti fai un bene perché fai penitenza. Allora cosa succede? Tutte le anime scrupolose, avrò fatto, non avrò fatto. Cosa fai? Intanto se i peccati li hai confessati, va bene. Adesso tu devi mostrare il dolore, non solo smettendo di farli, ma fare delle azioni contrarie al peccato, per cui invece che cercare i piaceri, vero, devi mortificare i piaceri in qualche modo, no? Dico, ci sono mille modi, vero? Voglio a tazzulella caffè, fai a meno di berla, no? La bevo senza zucchero, diciamo posso fare a meno di berla. Ma se non ci sono due cucchiaiate di parmigiano, di pecorino sulla pasta asciutta, non me va mica bene. E te la mangi senza pecorino e senza parmigiano e te la mangi così e va bene. Dice, ma tu sei salato? Domenica c'era proprio il sale della terra, vero? Diceva il Signore, voi siete il sale della terra. O tu sei insipido? Allora comincia a fare penitenza anche in quel modo là, per cui le cose meno zuccherate, meno salate, magari senza sale, dice che schifezza. Ah, allora la pasta asciutta senza sale è una schifezza e tu cristiano senza sale non sei una schifezza pure tu, che non dai testimonianza, eh? Capite? Cioè alcuni flash, ecco, per far capire, no? Ma deve essere così, ma deve essere colà. Ma la bibita deve essere fredda, deve avere le bollicine, deve avere un cuore grande, un cuore umiliato, che dice, Signore, vado ancora cercando piaceri con tutti i colpi di flagello che ti ho dato con i miei peccati impuri, vero? Fatti con pensieri, con di tutto, eh? Per cui diciamo che è giusto che senta che bene si sta a stare male. Allora, poi mi hanno umiliato, ma hanno fatto bene, hanno fatto il loro dovere umiliarti, perché tu che hai condannato a morte Gesù Cristo vuoi essere osannato, ma è giusto che ti umiglino, devi dire ti ringrazio caro amico, hai fatto un'opera di bene oggi perché io me lo meritavo. Chi è che fa sti discorsi? Non li fa nessuno, dice è una novità questa, l'ha mai sentito? Allora accettiamo tutto quello che il buon Dio ci vuole mandare, vero? C'ho mal di testa, guardo la testa di Gesù coronata di spine e dico Gesù ma c'hai mal di testa? Ah, perché secondo te mi fa bene a me la spina dentro fino al cervello, mi fa male, chi me l'ha messa quella spina? Me l'hai messa tu, ah! Come io te lo... Eh sì, con la tua superbia, con la tua vanità, con la tua presunzione, col tuo amor proprio, con la tua compiacenza, con la tua ambizione, con la tua vanagloria, quante spine mi hai messo in testa, datemi l'aspirina perché ho mal di testa. Tientelo il mal di testa. Dire, è bene che senta almeno un pochino di cosa significa aver mal di testa, no? Ma chi è che pensa così? Ma dove sono sti cristiani? Ma chi è che pensa così? Ho male a un piede, Gesù aveva male a tutti e due i piedi, aveva due chiodi piantati nei piedi, mamma mia, fa male i piedi. Adesso non vado avanti con questo discorso qua. Ma allora, praticamente, cominciamo a mortificarci. E, il tempo che usavamo per star davanti alla bestia rettangolare, adesso lo dobbiamo usare davanti al tabernacolo, anche stando in casa nostra, no? Preghiamo, in riparazione del tempo perduto, dei pensieri sbagliati che ho fatto, degli atti di desiderio che non dovevo farli. Adesso Gesù, sono qua, come la Maddalena, che mi pento. E per dimostrarti che mi pento, vedi che mi sforzo di fare penitenza. Ma c'è una preghiera da fare, donaci al Signore un cuore penitente, perché non ce l'abbiamo, noi abbiamo un cuore gaudente, ma che scherzi, penitenza, ma che cattiveria, ma come bisogna fare penitenza, no? Bisogna fare penitenza, i peccati li hai fatti e adesso devi dire sono talmente dispiaciuto per il male che ho fatto che per mostrarti quanto mi dispiace mi mortifico. Allora è una prova concreta che sono dispiaciuto, perché se no vado dentro e fuori dal confessionale io a far che cosa? E devi dimostrare che sei pentito. Mi pento e mi dolgo con tutto il cuore, a parole. Perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e che non me l'hai dati. E allora mi castigo io, il mio corpo, che va in cerca sempre di piaceri, no? Però io ho offeso Dio con i piaceri che non dovevo permettermi, vero? E adesso devo dire, caro frate asino, siccome tu mi hai fatto andare nel fosso, adesso, caro mio, andiamo fuori dal fosso, vero? E camminiamo sulla retta via, per cui ti costerà, però devi seguirmi. Devo dimostrare che sono pentito. Ecco, non so. Anna, si capisce
ottimo,
il concetto?
Sì, ottimo, che bello.
Perché se no dice, ma io mi confesso ottimo. Una volta alla settimana, però non fai penitenza.
Pensavo faccio come il pavone, proprio mi gonfio, sì. Quando vado per mostrarmi buono, ecco, compiaciuto di me stesso, quindi veramente dov'è l'umiltà?
No, bisogna fare degli atti contrari, no? Ho perso tempo, ho perso sciocchezze, sono stato davanti al computer 6 ore, adesso prova a stare 6 ore davanti al tabernacolo, ma sei impazzito, 6 ore davanti al tabernacolo, ma tu ci sei stato 6 ore davanti al tabernacolo? Diciamo dell'internet, no? E però se ti dico di stare davanti al tabernacolo dici, forse sei impazzito, ma non si può fare quelle cose, è esagerato, sei un fondamentalista, e tu sei un fondamentalista riguardo a quegli accidenti, vero, telematici, eh? Non si contano le ore davanti al televisore,
Si sprecano proprio le ore, si sprecano
sì
in continuazione, proprio ti fai inghiottire, veramente.
Vai a pranzo, ovvero allora voglio l'antipasto. Allora, è che corrisponderebbe, prima di fare la comunione, invece, vedi, l'antipasto, cosa devi fare? Devi prepararti per la Santa Messa, no? Allora prega, Signore, rendimi degno di partecipare al sacro, al santo sacrificio. Questo è l'antipasto. Prego di essere attento, prego il mio angelo custode, prego tutti gli angeli, aiutatemi, perché io sono cieco, non vedo quel che succede, ma so che sono sul Calvario. Allora, devo fare l'antipasto, diciamo in quel senso là, è vero. Poi, diciamo, mangio il primo che cos'è? La parola di Dio, ma l'hai capito cosa ti ha detto il Signore? Perché tu hai letto ma non hai mica capito quello che ti ha detto, no? E poi c'è diciamo il secondo piatto, no? Praticamente cos'è? L'eucarestia, vero? Dopo aver assunto la Santissima Eucarestia, che cosa fai? Adesso mi prendo il digestivo, il caffettino, che ne so io, tutto quello che vuoi. Ma che strano che tu appena ricevuto l'Eucarestia scappi fuori dalla Chiesa, no? Ma guarda un po', hai già digerito tutto te. Ma fai ringraziamento. È possibile che abbiamo più rispetto della nostra pancia che del nostro Signore Gesù Cristo? No? E vabbè, Anna, oggi c'è il
la Genesi
che creò l'uomo e la donna. È vero, per cui, ma guarda, siccome, vabbè, intanto leggi
diciamo,
Anna, poi
sì,
leggi.
Dopo aver creato l'universo, il Signore crea l'uomo e la donna, affida loro il creato e comanda di moltiplicarsi, popolare la terra ed esercitare il loro dominio su ogni creatura. La natura, non ancora ferita dal peccato originale, produce frutti spontaneamente, fornendo il necessario nutrimento all'uomo. Al termine della creazione, il settimo giorno, Dio si riposa, benedicendo quel giorno come a lui consacrato. Da qui ha origine il precetto domenicale che impone di santificare le feste con l'ascolto della Santa Messa e l'astensione dal lavoro. Dal libro della Genesi. Dio disse: le acque brulichino gli esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse. Siate fecondi e moltiplicatevi, e riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici, secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici, secondo la loro specie, il bestiame, secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi. Riempite la terra e soggiogatela. Dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che gli aveva fatto creando. Queste sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati.
Quando ascolti, cioè quando leggi questo libro della Genesi, no? Dovremmo commuoverci, perché il Signore ha fatto tutto questo e l'ha affidato a noi, praticamente, soggiogate. Ecco, vi rendo simili a me, ma attenzione, simili a me, non pensate di diventare Dio voi, è vero, simile, per cui vi do la possibilità di procreare. Io ho creato tutto questo, voi siete chiamati a somigliarmi nella procreazione, andate e moltiplicatevi. Non ha detto moltiplicate i peccati, ha detto moltiplicate le creature. Ecco, tutte le creature della faccia della terra si moltiplicano e obbediscono a Dio. L'unico scellerato che sta sulla faccia della terra è l'uomo, che invece di moltiplicarsi si divide, anzi addirittura ammazza i figli prima che nascano. E continuiamo a sentire: bisogna accogliere, bisogna accogliere. Mi si rivoltano le viscere quando continuo a sentir dire che bisogna accogliere tutti meno i nostri figli. Per cui è mai possibile che il mio primo prossimo è colui che c'ho nel grembo, va bene? Gli altri vengono dopo. E allora il primo prossimo me lo ammazzano e poi vado a pigliarmi quelli che vengono dall'altra parte della faccia della terra, ma mi sembra giusto questo? Però di questo non si parla perché c'è la legge che permette di ammazzare il nostro prossimo. Ma se poi un barcone si rovescia è una tragedia, no? Se invece in un ospedale si rovescia un barcone di feti non è una tragedia. Allora dico, sta testa, ma cosa serve sta testa qua? E se ce la tagliano fanno solo il loro dovere perché non meritiamo mica di meglio. Allora dice, ma poi vedete, le acque brulichino di essere viventi. Io ogni tanto mi è capitato di vedere qualche documentario, no? Sulla creazione, per cui vedere i pesci del mare, mamma mia, nei mari del sud, le barriere coralline, sono di quei pesci che è incredibile come facciano ad esserci quei pesci, ma che meraviglia, colori, forme, e mi vengono a dire che quelli si sono creati da soli, dico allontanatevi perché sennò vi appoggio un piede sul fondo schiena, no? Allora, le piante, i fiori, le orchidee, ma è mai possibile? Ma come si fa a dire che si è fatto tutto da solo? Ma che siamo fessi proprio? Che il Big Bang, no? Ma tu pensa, allora, la Terra che gira intorno al Sole, che è inclinata di 13 gradi, perché se si inclina di più sono guai, però a distanza giusta, perché se si avvicina, se bruciamo tutti, se ci allontana, ci geliamo tutti, ma tu mi vieni a dire che queste cose qua si sono fatte da sole, ma io sono fesso proprio a crederti. Ah, ma questo è uno scienziato, ma mandatelo a vangare l'orto, quello là, che forse guadagna di più che a dir bugie, no? Allora, come si fa a dire che tutte queste cose, uccelli, ma avete visto gli uccelli del paradiso, ma robe dell'altro mondo, ma come fanno questi qua a essersi fatti da soli, ma ce l'abbiamo il cervello, no? Qui tutte queste meraviglie, pensate un po', i fiori, ma sapete per chi li ha fatti il Signore tutto questo? Li ha fatti per l'uomo, perché gli angeli non sono interessati a queste cose qua, perché in paradiso c'è dell'altro. Allora, praticamente l'ha fatto per me, e io invece che ringraziare, lo offendo, lo bestemmio, addirittura dico che si è fatto da solo, disonesto, uomo disonesto, ma vai a confessarti e piangi i tuoi peccati. I mostri marini, tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque secondo la loro specie, ma come fanno ad avere tutte queste specie, no? Ti immagina, no? Cioè, la sardina e la balena praticamente si sono fatte da sole, ma ti rendi conto, no? Ma allora, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie, ma quanti tipi di uccelli, quante varietà di uccelli ci sono? Ma com'è possibile che siano così diversi uno dall'altro, i piumaggi, tutti diversi uno dall'altro, e ognuno c'ha il suo canto, non è uno che c'ha il canto di quell'altro, ognuno canta il canto suo, no? Li ha fatti Dio per noi, e io scellerato, vero? Dico scellerato perché, diciamo, bisogna che ci pentiamo anche di questo, e dire, Signore, ingrato che sono, ma ingrato, quante volte andate a dire in confessionale, Padre, io sono un ingrato, peso 70 kg, 60 kg, 50 kg, 80 kg, sono 80 kg di ingratitudine, perché tutto il mio essere deve lodare il Signore. Dio li benedisse, siate fecondi e moltiplicati, vi riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra, e obbediscono sia i pesci che gli uccelli. E fu sera e fu mattina, quinto giorno, Dio disse la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili, animali, selvatici secondo la loro specie, e difatti abbiamo tutti questi animali qua, E obbediscono. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la loro specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Ma lo devo mandarsi, ma tu pensa al Signore. Poteva creare soltanto le mucche, no? Per esempio, no? Allora, ma no, ma no, ma no. ha creato una varietà, perché il Signore è grande, grande la sua misericordia e anche la sua fantasia non c'è, ma tu pensa, no? Non c'è l'iride di un occhio di un bambino uguale a un altro uomo in tutta la faccia della terra. Le impronte digitali delle mie dita sono diverse di tutti gli uomini che sono sulla faccia della terra. Il Signore non si ripete. Gli angeli non sono tutti uguali, sono tutti uno diverso dall'altro. La fantasia di Dio, vero? Proprio per mostrare che Dio creatore, facciamo l'uomo. Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Il sentire queste parole, diciamo che mi schizzano le lacrime di commozione dagli occhi, perché dico, Dio mi ha creato e mi ha creato a sua immagine e somiglianza. Per cui tutte le altre creature, gli animali, non sono a immagine e somiglianza, no, l'uomo l'ha fatto a immagine e somiglianza di Dio. Per cui io non sono nato, diciamo, un bufalo, no, sono nato uomo. Per cui dico, Signore, la mia vita deve essere un inno di ringraziamento. Tu hai voluto crearmi e farmi a tua immagine e somiglianza, ma mi rendo conto cosa hai voluto fare di me. Tu sei però 3 volte santo. Se io sono immagine e somiglianza, devo almeno essere una volta santo, se non 3 volte, no? Allora, se sono immagine e somiglianza, devo essere vita santa. Ed essere creatore e procreatore, no? Ma cosa fai tu con le membra che Dio ti ha dato per procreare? Tu che cosa fai? Diciamo che c'è una delinquenza mentale, no? Allora, cosa faccio io di queste membra, no? Le utilizzo per offendere colui che me le ha date. Colui che me le ha date perché io possa procreare a immagine e somiglianza di Dio. E invece le uso per tutto il contrario. Anzi, se per caso c'è in corso una procreazione, mo l'ammazzo. Vi rendete conto? C'è da tremare, no? Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, cioè praticamente. Dio domina su tutto e ha dato a noi questo compito, questa missione di dominare su tutto a immagine e somiglianza sua. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Perché non ha fatto due maschi che potevano procreare? No, perché doveva esserci un maschio e una femmina. Ha fatto così anche con tutti gli animali, però maschio e femmina li creò. Anche perché, diciamo, Dio aveva pensato di incarnarsi, per cui serviva una donna e ha creato l'Immacolata. Ma che scherziamo, sta testa, usiamola, benedetti, no? Allora, li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi, non contraccettivi, disgraziati, siate fecondi e moltiplicatevi, non dividetevi, ma moltiplicatevi. C'è da mangiare per tutti, c'è il mare pieno di pesci per tutti, c'è, diciamo che tutta la terra può dare tanto di quegli alimenti che ce n'è per tutti, però bisogna obbedire a Dio, se no la natura si ribella, ci toglie quello che abbiamo piantato, ci piazza sopra 1 metro di neve che marcisca tutto, no? Per dire. Allora, vedete, c'è stato un po' di maltempo, mi hanno detto che in Inghilterra più di 3 cespi di insalata non si possono comperare, è razionata perché c'è stato il freddo, ma vedrai che razionamenti ci verranno incontro, vedrai quante lacrime ci toccherà versare perché siamo dei disgraziati. Allora, dice, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate i pesci del mare, eccetera, eccetera. Se l'uomo è stato fatto così, e se la donna, diciamo, è stata fatta colà, e l'ha fatta graziosa, perché sia desiderabile, perché se una donna, diciamo, è un essere che io veramente non ho nessuna attrazione per lei, farò fatica a moltiplicare, invece l'ha fatta apposta per moltiplicare, non per fare i peccati, no? Ecco, per moltiplicarsi. Allora, la donna deve stare attenta, no? Come si comporta e come si propone, no? Se si propone per ammazzare o se si propone per essere immagine e somiglianza di Dio. Dio disse, ecco, io vi do ogni erba che produce seme, che è su tutta la terra, ogni albero fruttifero, ma quante roba, ma quanto ci ha dato il Signore? Saranno il vostro cibo, a tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo, a tutti gli esseri che strisciano sulla terra, nei quali è alito di vita, io do il cibo ogni erba verde, e così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed era tutta roba, ma il Signore può fare qualcosa che non sia buono, non sarebbe più amore? È il demonio che fa solo cose cattive. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le schiere. Ma tu pensa, no, se tu guardi il cielo, no? Adesso abbiamo anche l'inquinamento di tutti questi lampadine e lampadario che non si vede neanche più il cielo, tra fumi e cose varie. Ma se tu guardi il cielo, io sono stato in Brasile dove vedete che anche sulla bandiera ci sono queste, sono andato a trovare i nostri missionari e il cielo, mamma mia, ma le stelle, ma quante, non si possono contare, no? E poi mi viene, ma cosa devo dire? E poi vedo, no, ste creature che si comprano i pantaloni, le maglie, i cappucci, si chiamano strasser, come si chiamano quelle robe là che luccicano?
Che luccicano, penso.
Allora, ma dico, ma tu chi credi di essere il firmamento con tutta quella roba addosso, no? Che rovinate anche i banchi della chiesa quando vi sedete con quei jeans pieni di quegli affari, avete strisciato tutti i banchi della chiesa, no? Rovinate le poltrone, rovinate tutte, ma per andare in giro per farvi vedere che io vedere le tue gambe, devo vedere il firmamento, la Via Lattea, cosa devo vedere io? Cosa devo vedere? Mamma mia, il demonio ti fa scemo, capito? Allora, fu sera e fu mattina, c'è la terra, c'è. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto, ma per insegnarci, dice, sta attento. Allora, io che sono Dio ti dico come sei immagine e somiglianza mia. Tu il giorno del riposo fai riposo e stai con me, perché visto che durante la settimana c'hai tante cose da fare, santificare le feste, dice, domani vado a trovare mio figlio, vado a trovare mio nonno, vado a farmi trovare dal Signore, altro che dove vai domani? Domani devo andare a trovare mia sorella, no? Vado a trovare questo, vado a trovare quello, vado a sciare, sì, ma praticamente, ma il Signore, andiamo a trovarlo, sì, beh, basta che il prete non la tiri mica alla lunga, perché io c'ho da fare, E invece santificare le feste, io mi ricordo da ragazzino, la mattina si andava a messa, pomeriggio si andava all'oratorio, allora c'era il rosario, la benedizione eucaristica, poi si giocava a pallone, poi facevano magari vedere un film di quelli cattolici, vero? Così. Ma invece gli adulti, pomeriggio, si andava ai vespri. Quando sono cresciuto un po' di più, andavo a trovare mia nonna e così, allora Claudio preparati perché adesso andiamo ai vespri, no? Andiamo ai vespri. Allora, i vespri, cantati, solenni, rosario, benedizione, meditazione, confessioni. Oggi è il giorno del Signore, non è il giorno dei signori, delle multinazionali, no, è il giorno del Signore, che ce n'è uno solo. Ecco, allora ti fermi quel giorno lì, ma parla con il Signore, Ma ringrazialo di tutto quello che hai avuto durante la settimana. Ma pensa a tutto quello che ha fatto. Non vedi che non ti accorgi neanche di quello che c'hai davanti alla punta del naso. Allora, diciamo che questa lettura, diciamo che ti fa sospirare, ti fa star male, no? Dice, ma dove ci siamo cacciati? Ma cosa stiamo facendo? Ma Signore deve veramente umiliarci, castigarci, deve farci mettersi, dice, no, il pallone a centrocampo e cominciare un'altra partita, perché non è possibile andare avanti così e continuiamo a imbrogliarci l'uno con l'altro e a crederci chissà chi. Crediamo di essere noi Dio, noi siamo coloro che offendono Dio, ingrati che siamo. E poi, vediamo un po' che ore sono, mamma mia, ci sarebbe anche il salmo responsoriale, vero? Quando vedo, no, scusa, cioè, i salmi, no? Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cos'è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Cioè, guardando tutte queste miriadi e miriadi di stelle, se poi potessi vedere le miriadi e miriadi di angeli, no? E poi dire, Signore, ma tu, ma chi sono io che tu ti curi di me, miserabile creatura? Ecco, tutto questo hai fatto per me, e io ingrato ti offendo, e io ingrato di te non mi interesso, e io ingrato non ascolto la tua parola, non la metto in pratica. Sale della terra, luce del mondo. Il sale è salato. E se siamo ridotti come siamo ridotti, è perché il sale non è salato. E serve solo ad essere calpestato. E siamo calpestati. Vedete che i cristiani sono calpestati e saranno più calpestati ancora. Perché? Non sono sale della terra, perché non danno testimonianza, perché mostrano di non credere a tutte quelle cose che abbiamo meditato fino adesso. Davvero l'hai fatto poco meno di, beh, diciamo, poco meno di un Dio, poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato. Per cui il Signore mi ha coronato di gloria e di onore e io lo offendo. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi, io, ingrato, presuntuoso, invece di dire, Signore, dimmi come devo fare, mi hai dato anche un angelo custode, ma prima di ogni azione dire, Signore, aiutami, perché io non vedo, la mia fede è limitata, io sono cieco, sono più cieco di Bartimeo, io. Aiutami, Signore, mi hai messo davanti delle cose che sono infinitamente più grandi di me. Io non voglio guastarle perché sono sacre, le hai create tu. Fa che io non disprezzi le opere delle tue mani. Tutte le greggi, gli armenti, anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. Mamma mia. Anna, mi fermo perché tu poi c'hai tante belle cose ed è giusto, vero, che io no, no, no,
Era così
non
ricca,
profitti, non profitti.
ma ci voleva, cioè non si poteva farne a meno, Claudio, c'era tanta, tanta abbondanza veramente anche nella prima lettura. Bene, adesso chiediamo una breve pausa musicale ricordando il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Bene, Anna, sai, mentre ascoltavo, no, pensavo anche agli uccelli. Per esempio, il pavone è bellissimo, però sarebbe meglio che tenessi chiuso il becco, no? Perché
Immagino.
quando fa un verso così sgraziato, che
Proprio.
proprio fa venire di tutto. Ma anche gli uccelli del paradiso sono bellissimi, ma è meglio che stiano zitti. Invece l'usignolo, che è molto umile, si nasconde addirittura e non è neanche tanto bello, è di una semplicità, diciamo, che non è neanche bello, no? Per cui canta una meraviglia, sta nascosto, mica lo vedi, lo senti soltanto, no? Allora, dobbiamo vedere il Signore
Arai.
perché ha voluto fare così, eh? No, di notte, no, dico, prega di notte, per esempio, no? Umiltà assoluta. E sarei come un usignolo, no? Perché quando una persona anche, diciamo, fosse graziosa, talvolta deve stare attenta, perché quando uno è vanitoso, delle volte sarebbe meglio che stesse zitto, no? Perché spesso dice anche delle cose che sarebbe meglio che non avesse mai dette.
Certo,
Anna, leggi
ottimo,
pure.
hai ragione, ottima precisazione. Allora, dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo si riunirono attorno a lui i farisei, alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono. Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: Bene, ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. E diceva loro: Siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: Onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre ti ha messo a morte. Voi invece dite, se uno dichiara al padre o alla madre, ciò con cui dovrei aiutarti è corban, cioè offerta a Dio, non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi e di cose simili, ne fate molte.
Pensa, se questi si lavano le mani, le braccia, i piedi, che ne so io, ma scusate, ma bisogna lavarsi l'anima? Andiamo a fare la comunione, oggi non si confessa più nessuno, o poco, e poi anche devi trovare un confessore che ti confessa, cioè che ti dia anche quel che serve per essere pulito, no? Per cui pensiamo che quando ci presentiamo anche da parenti, amici, conoscenti, non lo so, ecco, bisogna lavarsi, pulirsi, vestirsi bene, ecco, perché andiamo, non si può mica fare brutta figura, eh? E quando vai a ricevere Gesù, come ci vai? Anna, leggi, leggi.
Aiuto, sì.
Eh?
Aiuto, aiuto, sì, è vero, tanta esteriorità, tanta attenzione alle cose che non valgono niente, veramente.
No, ma ti dicono che non serve neanche che ti lavi, quello è bello, no? Perché è già tutto pagato, è già tutto pagato, non serve neanche che ti lavi, hai capito dove
Fatto
siamo
tutto lui,
arrivati?
sì, ha già
No,
fatto
no,
tutto lui,
tu puoi tranquillamente, no, puzzare, che tranquillamente vedrai che tu hai profumo di nardo con le tue puzze, no? Perché è già tutto pagato.
Così.
Oh, ma dico, ma proprio fessi completi, eh?
Ed è sempre peggio, veramente, c'è sempre una
Sì,
fiera
sì.
che si allarga.
Sì.
Eh beh, è comodo, capisci, la
Ah,
via larga,
bene.
poi vedremo. Va bene, io sono a pagina 705, capitolo 7, San
Vai
Marco.
avanti finché hai finito
Sì,
tutto, eh.
va bene, d'accordo, grazie. La pietà falsa è la vera devozione. Alcuni scribi e farisei, venuti da Gerusalemme per spiare ciò che operava Gesù, notarono con grande loro scandalo che alcuni dei suoi discepoli non si lavavano le mani prima di mangiare. L'Evangelista, scrivendo per i popoli pagani, spiega minutamente la ragione di questo scandalo e nota che gli scribi e i farisei avevano l'uso di lavarsi spesso e di lavare anche gli oggetti di maggiore uso, perché credevano così di tenersi puri. Il lavarsi non era un fatto di precauzione igienica, perché sotto questo aspetto non solo è lecito, ma è necessario lavarsi le mani, ma era unicamente una cerimonia rituale. Quando tornavano poi dal mercato, facevano addirittura un bagno, non sapendo discernere i contatti legalmente immondi che avevano potuto avere nel trattare con tanta gente. Se fosse stato un desiderio di semplice pulizia, benché allora non si conoscessero ancora i microbi e le infezioni che possono portare, non sarebbe stato un male. Ma essi attribuivano a quelle lavande il potere di purificarsi spiritualmente e credevano di aver fatto tutto innanzi a Dio con quelle abluzioni. Facevano man bassa della legge autentica di Dio e si mostravano scrupolosissimi nelle tradizioni e negli usi introdotti dagli uomini. In questo stava la loro ipocrisia quando si scandalizzarono dei discepoli di Gesù, ed in questo soprattutto il pericolo della loro anima, lontana dalla vera salvezza. Per questo Gesù Cristo li trattò severamente. In realtà sembra un po' penoso che colui che era tutto bontà e misericordia sia stato aspro con gli scribi e farisei, ma egli non poteva scuoterli diversamente e la sua stessa misericordia esigeva la severità. È un argomento che bisogna un poco approfondire per l'onore stesso del Re Divino. Quando una porta è aperta anche per uno spiraglio, nessuno la percuote o la sfascia, ma ognuno cerca di far leva per finire di aprirla. Quando invece è chiusa e sbarrata, non è possibile farla cadere che con la forza. Non c'è una porta più ermeticamente chiusa quanto quella di un'anima, tutta presa dai suoi pensieri ed ostinata nelle concezioni della sua ragione e nelle resistenze della sua volontà. Qualunque luce è vana per chi chiude gli occhi e qualunque voce è inutile per chi chiude gli orecchi. Allora non rimane che tentare la demolizione dell'orgoglio, vero sbarramento dell'anima alla verità e al bene. L'orgoglio non si mina lusingandolo, ma smascherandolo, perché la sua forza sta proprio nel celarsi sotto l'aspetto di pietà, di carità, di bontà e di santità, solo facendo saltare, per così dire, con la mina questo baluardo terribile, si può aprire una breccia alla grazia conquistatrice. Il tentativo di persuasione placida ottiene l'effetto opposto, ingagliardisce l'orgoglio e moltiplica la resistenza. È necessario demolire con l'esplosione della verità e poi insinuarsi nell'anima con la persuasione. È necessario prima trasportare l'anima fuori dal miraggio delle sue illusioni e poi illuminarla. Se il male non si smaschera, è sempre una postema purulenta che infetta tutta la vita. Chi ha avuto occasione di curare la santificazione di anime orgogliose ed egocentriche, o di teste dure e tenaci nelle loro persuasioni. Sa quanto è arduo insinuarsi in loro con la dolcezza e vincerle. L'orgoglio è brutale ed abbruttisce, capovolge ed interpreta in mala parte ogni atto di bontà. Ha bisogno in certi momenti di trovarsi isolato di fronte alla verità e coperto quasi di obbrobrio innanzi alla sua luce. Solo allora batte in ritirata per la stessa ripugnanza che sente all'umiliazione e può trovarsi felicemente fuori della sua cerchia, nella pacifica zona dell'umiltà. La dolcezza è sempre utile, ma quando non trova l'acido nel cuore, l'acidità dell'orgoglio può anche mutarla in veleno. Questa norma vale soprattutto per chi sta a capo, per chi tratta con anime suddite, per le quali l'orgoglio rappresenta la ribellione e quindi il disordine pieno e disastroso. E riguardo agli scribi e farisei c'è molto di più. Gesù Cristo era Dio vero e giudice eterno ed era venuto per inaugurare di piena autorità il suo regno di amore. Egli doveva perciò prima di tutto smascherare e guidare quelli che ostacolavano il compimento del disegno di Dio in mala fede. Egli li giudicava e poiché essi erano colpevoli del peccato contro lo Spirito Santo, li smascherava affinché il loro prestigio non avesse impedito la conversione delle anime semplici. Gesù Cristo, in altri termini, conoscendo da Dio i cuori degli uomini, parlava con severità a quelli che volevano perdersi ad ogni costo, affinché non avessero trascinato altri nella perdizione. Era consono alla sua giustizia e bontà che egli non dovesse usare verso i perversi, ostinati e ribelli una carità che sarebbe stata mancanza di carità verso i deboli e le anime semplici. Gli scribi e farisei rifuggivano da ogni vera discussione, irrompevano con la malignità e con la violenza ed erano spiritualmente folli. Con un folle non si può usare una bontà che lo renderebbe più furioso. Gesù Cristo poi non rimprovera e non irrompeva per ira, come sarebbe potuto apparire, ma per dolore. Vedere quegli infelici, così freddamente ostinati, era per il suo cuore un tormento inaudito ed il suo grido era grido di materno e ferito amore. Quando non si riesce a salvare chi precipita, si grida. Si vorrebbe quasi con l'impeto del dolore fermarlo sull'abisso. E il grido è l'indice della volontà di salvare. Gesù Cristo, venuto a salvare tutti, levava la voce contro gli scribi e farisei proprio per salvarli. Sapeva bene di non riuscirvi, data la loro ostinata e libera volontà, ma il suo amore non poteva rimanere indifferente innanzi alla loro rovina. Non si deve pensare però che Gesù abbia solo apostrofato severamente quegli ipocriti. Egli li strinse in un ragionamento così logico che non potevano sfuggirne. E pur parlando con giusta severità, aprì loro il cuore in mille industrie di misericordia, a noi sconosciute. Il dolore del suo cuore era per loro come una corrente di vita e se l'avessero voluto avrebbero riconosciuto nelle sue parole il suo amore. Ma non lo vollero. Svalutarono ciò che operava il Maestro Divino e lo svalutarono alla triste luce dei loro tenebrosi pensieri. Vollero essi diventare i giudici, mentre dovevano essere i giudicati, e disprezzarono la misericordia, diventando essi spietati. Nel caso presente, Gesù, parlando agli scribi e farisei, rettificò le deformazioni che essi avevano introdotte nella legge con i loro usi e le loro tradizioni, e rivendicò i sacrosanti diritti degli ordinamenti divini. Questo non poté farlo che mettendo in luce i peccati nei quali essi cadevano e quelli nei quali inducevano gli altri con le loro ipocrite fisime. Era un argomento che avrebbe potuto attanagliarli e convertirli. E perciò Gesù Cristo si fermò particolarmente sul dovere di soccorrere i genitori bisognosi, da essi rinnegato sotto una falsa apparenza di pietà verso Dio. Dire al proprio padre o alla propria madre sia corban, cioè sia come già dato a Dio tutto ciò che vi devo, e non dar loro nulla, e nello stesso tempo non offrir nulla al Signore o dargli una minima cosa, tanto per illudere la propria coscienza. Era un atto di ipocrisia che sovvertiva la ragione stessa della legge di Dio. Il Signore non vuole che si dia a Lui ciò che è dovuto al prossimo e molto più ai genitori e ai parenti prossimi bisognosi. Quell'eredità lasciata alla Chiesa perché il testatore è in urto con i propri parenti non riesce di onore a Dio, perché sottrae il necessario a chi ne ha bisogno e diventa un atto di vendetta tanto più grave in quanto la volontà del defunto è sacra ed inviolabile. È dovere di giustizia provvedere ai parenti bisognosi ed è dovere di perdono il non trascurarli anche se fossero stati ingrati verso di noi. Ciò che abbiamo del resto, anche se l'abbiamo acquistato con il nostro lavoro, è il nostro possesso momentaneo, perché siamo di passaggio sulla terra. Non possiamo dunque riguardarcene come assoluti padroni, ma dobbiamo rispettare le leggi di giustizia e di carità, delle quali Dio esige l'osservanza. Queste parole di Gesù Cristo sono spesso citate a sproposito da quelli che rifiutano ogni legge di astinenza o di digiuno imposte dalla Chiesa e credono di giustificare così la loro gola e la loro ribellione. Eppure il Signore non volle minimamente intaccare la legge, ma solo dimostrare contro gli scribi e farisei che la scrupolosità esterna, in certi casi, introdotti dagli uomini, non giovava a nulla e non poteva santificare la creatura. Gesù parlò di ciò che è fuori dell'uomo, cioè di ciò che non ha relazione alcuna con l'anima, il che non poteva valere per le astinenze e i digiuni comandati dalla legittima autorità ordinati al bene dell'anima. Nessuna legge di digiuno prescrive il modo esterno di mangiare o di bere. E questo cerimoniale di igiene o di Galateo è fuori dal dominio dell'anima e non le aggiunge o le toglie nulla, a meno che non abbia relazione con la carità. Ma non è indifferente all'anima il digiunare, perché questo la rende disciplinata spiritualmente, ammansisce in lei le pretese delle passioni, l'abitua al dominio di se stessa e le dà la gioia di notare in sé un progresso spirituale. Se non fosse così, Gesù Cristo non ci avrebbe dato egli stesso l'esempio, digiunando 40 giorni nel deserto, e non avrebbe suscitato con particolari aiuti di grazia i grandi santi penitenti. Ciò che entra nell'uomo indifferentemente segue il corso delle leggi digestive e non può influire sull'anima. Gli scribi e farisei invece credevano che il mangiare senza lavarsi le mani fosse causa di una vera macchia nell'anima, quasi che il cibo potesse direttamente influire su di lei. Macchia all'uomo ciò che viene dal cuore, cioè la cattiva volontà, il ribellarsi alla legge, il disobbedire. Chi mangia con le mani non lavate non ha alcuna cattiva volontà, ma chi tradisce la legge dell'astinenza e del digiuno ha la pessima volontà di fare il proprio comodo. E quindi, in questo caso, è precisamente dal cuore cattivo che viene la sua trasgressione, macchiandogli l'anima. Ma chi sono quelli che si mostrano non curanti della legge, del digiuno, ostentando un'immunizzazione assoluta contro le macchie interne? Sono precisamente quelli che sono macchiati di ogni delitto e che bevono con facilità il peccato a somiglianza degli scribi e dei farisei. La loro coscienza, facile al peccato, dimostra esaurientemente con quale spirito parlano e li accusa. Chi veramente buono sente rimorso di mangiare un cibo proibito e non affaccia vani pretesti per trasgredire la legge? Gesù Cristo si mostrò un poco severo nel rispondere all'interrogazione fattagli dagli apostoli, perché essi si erano impressionati dal rimprovero dei farisei ed avevano creduto per poco che gli fosse un po' troppo largo di coscienza. La loro domanda non era fatta per avere luce, ma piuttosto per richiamare l'attenzione del maestro su di un dovere del quale sembrava non tenesse il conto dovuto. Fu per questa doppiezza che Gesù, addolorato, rivolse loro la parola in modo severo. Se essi avessero avuto fede in lui, non avrebbero dovuto parlare in quel modo. Forse Gesù, alludendo ai peccati che vengono dal cuore, volle richiamare la loro attenzione anche sulla doppiezza con la quale avevano parlato e al poco amore col quale l'avevano interrogato. Essi non volevano che Gesù trasgredisse sulla legge, e sospettare che lo facesse era già un diffidare della sua santità. In questo stava la vera mancanza di discernimento degli apostoli. Essi non capivano ancora che in Gesù tutto era santo e non intendevano che il suo amore per il Padre e per le sue leggi era superiore a qualunque loro concezione. Con le sue parole severe all'indirizzo di una giustizia superficiale ed ipocrita, Gesù apriva la via ad una nuova santità e perfezione, a quella interiore, frutto di amore vero verso Dio. Mettendo come fonte di ogni malvagità il cuore, egli diceva indirettamente che il cuore doveva essere il centro di ogni perfezione per le ascensioni dell'amore. Il portamento esteriore doveva essere solo come lo splendore esterno della santità interna, frutto di grazia, e non già frutto della preoccupazione orgogliosa di voler apparire santi al cospetto degli uomini. Amen.
Che meraviglia. Insomma, io spero, vedi che parla di penitenza, ma questo messaggio credo di oggi, no, per tranquillizzare anche le persone, per capire anche perché si deve fare penitenza, per mostrare che siamo veramente pentiti dei peccati nostri e dei peccati dei nostri fratelli. Quando Gesù dice «beati quelli che piangono», pochi sono i cristiani che si domandano «ma cosa vuol dire?». Sapete cosa vuol dire? Sono beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Gesù non ha pianto per i propri peccati, perché certamente non ne poteva avere, ma ha pianto su Gerusalemme, qui ha pianto sui peccati dei fratelli. Ora, se non hai da piangere i tuoi, ma è molto difficile che tu non ne abbia, piangi quelli dei fratelli, però è necessario che tu pianga, ma anche se non escono le lacrime dai tuoi occhi, devi mostrare che hai un cuore penitente, che capisci che comunque la penitenza sta da fare, o per i nostri o per quelli degli altri, ma l'uomo deve convertirsi a penitenza, non convertirsi al peccato. E purtroppo noi abbiamo tanti uomini che erano anche buoni, si sono convertiti al peccato e danno anche scandalo, e quanti ne sono, e anche quelli che sono chiamati a dare il buon esempio, per cui c'è da piangere. Facciamo penitenza in tutto quello che potete. Quando i pastorelli chiesero alla Madonna che cosa avrebbero dovuto fare di penitenza, sapete cosa gli ha detto? Fate penitenza in tutto quello che potete, per cui non è questione di digiuno, sai quanti digiuni puoi fare? Puoi fare anche digiuni da discorsi inutili, puoi fare il digiuno dal tempo perso, puoi fare il digiuno, cioè quello diciamo della gola è un digiuno, ma il fariseo digiunava 2 volte alla settimana e il Signore l'ha condannato. Pertanto il cuore penitente è uno che digiuna in tutto quello che può e in ogni cosa ci mette un po' di sacrificio, per cui questo mi piace tanto, ne prendo un po' di meno. Quello mi piace poco, anzi non mi piace per niente, ne prendo un po' di più. Capite? Allora, stare insieme a quella persona ci starei tutto il giorno, invece a quell'altra neanche un minuto. Allora stai di più con quello lì che ti fa far penitenza, così guadagni meriti, devi dire: Signore, io non sopporto quello là. Mi domando, ma tu sopporti me? Duro di cuore, duro di cervice, è vero? Cattivo, perché non ti do retta. E così via. Bene, allora mi raccomando, stasera lasciate stare, cioè pregate Sanremo, che si convertano quelli che stanno nella sua città, ma bisogna proprio dimostrare che i cristiani sono stanchi, sono stufi di essere presi in giro, non guardate proprio niente, non vi interessi niente, preghiamo durante tutto festival della vergogna dovremmo fare, il festival della vergogna. Ora vi leggo un pensiero dell'imitazione di Cristo riguardo alla comunione. Ma chi sono io, Signore, per credermi degno di accostarmi a te? Gli immensi cieli non ti contengono e tu dici: venite a me tutti. Come oserò venire io che so bene di non aver nulla di buono per cui possa credermene degno? Questi sono i pensieri che dobbiamo leggere per accostarsi umilmente alla mensa del Signore. Bene, allora diciamo sia lodato Gesù Cristo, vero? Sia lodato Gesù e Maria. Sì.
Sempre si è lodato, sì. E
Ave Maria.
ringraziamo, ringraziamo
Tu
l'Immacolata.
avevi
Grazie.
anche un fioretto tu, io.
Ma vedo l'orologio, non vorrei, no, è quasi mezzogiorno, Claudio. Sì, no, è bellissimo questo pensiero che è, lasciamo, ecco, questo spunto che tu dai e che ci faccia davvero riflettere, ma tanto.
Sia uno spunto che
Ma
punge,
tanto, ma
perché
davvero,
punto.
sì. Che bello, sì.
Ave Maria.
Ringraziamo, Ave Maria.